E siamo al nostro dossier che dedichiamo questa settimana ai CCCP e oggi vorrei iniziare con due citazioni che appaiono una su Facebook e l'altra sulla rivista Esquire. Quella su Facebook è dello scrittore Christian Raimo che scrive: il revival dei CCCP, la celebrazione, la mostra, la loro reunion sembrano succhiare ogni goccia di nostalgia, di immaginario giovanile, di rabbia generazionale, di memoria del fuoco, mentre a Bologna non esiste quasi più nulla che si possa definire uno spazio antagonista, figuriamoci punk. Altro che prima pagare e poi ricordare, se non si occupa i soldi andrebbero messi in un mega fondo cassa per gli affitti degli studenti. Alle volte sembra la reunion di Elio e le storie tese, con Lindo Ferrenti che dice: io sto con Israele, mentre un suo ologramma canta punk Islam. E poi citiamo anche Ivan Carozzi, che è stato caporedattore di Linus e poi scrive su diversi, insomma, quotidiani periodici. Sulla rivista Esquire scrive: i CCCP sono stati una rivoluzione perché crearono qualcosa che prima non esisteva, ma furono anche una reazione al postmodernismo degli anni Ottanta, pur essendone pienamente un'espressione. Ecco, questa è un'introduzione così legata all'attualità, ai social, perché pubblicano appunto ora queste osservazioni. E noi vogliamo parlare oggi dei CCCP come band della storia del punk, ma non solo per quanto riguarda gli aspetti musicali, ma loro anche come fenomeno culturale. Ricordo la mostra in corso, l'abbiamo detto, a Reggio Emilia, e poi vorrei anche ricordare l'ospite che abbiamo avuto ieri, Max Collini degli Offlaga Disco Pax, con cui abbiamo approfondito il tema un po' della musica indipendente. E oggi invece vogliamo fare un passo in più verso il contesto culturale, appunto, in cui sono cresciuti i CCCP, la band, la controcultura e il punk. E noi per farlo abbiamo in linea Marco Filofat. Buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, lei è scrittore, editore, attivista italiano, studioso di cultura underground. Ricordo il suo ultimo libro, I pirati dei Navigli Bompiani. Però vogliamo anche ricordare il suo libro d'esordio, che era uscito nel 1997, Costretti a sanguinare, in cui racconta proprio in prima persona la sua esperienza giovanile del movimento punk. Allora, la band dei CCCP si consideravano un po' rappresentanti del punk filo-sovietico, no? Ecco, noi possiamo dire che è esistito un filone che possiamo denominare così, punk filo-sovietico?
No, erano solo i CCCP che facevano punk filo-sovietico, non ce n'erano altri, poi era comunque una provocazione, era un periodo storico. Che filosovietismi ce n'erano già pochi, quindi loro, per questo, nella famosa Emilia Paranoica, era una provocazione molto forte. Quelli che ancora erano una generazione molto più anziana, che erano ancora legati, non so, a certi percorsi, ad esempio, stalinisti.
Quindi, insomma, loro si chiamavano così, ma allora perché?
Appunto, perché per loro era una provocazione.
Solo una
Una provocazione dentro
provocazione.
è una provocazione vera e propria, perché erano immersi in quella situazione dove a livello culturale il PC di allora dominava.
E ricordiamo
Quindi era
che...
una provocazione.
Scusi, cosa stava dicendo?
Quindi era una provocazione dentro il loro territorio dove vivevano.
Certo, lei, ricordiamo che lei partecipò alla prima ondata punk rock italiana e nel 1982 è stato uno dei fondatori del Virus di Milano, questo centro sociale che è stato considerato uno dei principali luoghi di diffusione del punk in Italia. Lo vogliamo ricordare brevemente?
Sì, no, il virus nasce in un percorso sviluppo del punk. Il punk, come sappiamo, è più o meno nato a New York e Londra nella prima metà degli anni 70 ed è approdato da noi, che eravamo sempre un po' indietro, intorno al 77-78. La sua fase iniziale era molto nichilista, dominata dal slogan del No Future, che però aveva come suo contraltare un altro slogan, che era il Do It Yourself, fai da te, cioè anche se non sei suonare, stare su un palco e prova a dire la tua e vedere cosa succede. Ecco, il virus nasce per diramazione dalla parte del do it yourself, fai da te, quindi dal concetto di autogestione, di avere un luogo dove non c'erano padroni, dove non c'erano guardie alle entrate che ti dicevano come andare, dove tu potevi suonare in perfetta libertà. E questo l'avevamo trovato in una vecchia casa occupata nel ciclo precedente di lotte degli anni 70, che era in via Correggio 18, in un capannone in disuso alle spalle di questa casa occupata. Noi abbiamo allestito un palco aperto a chiunque volesse suonare con le caratteristiche del punk.
Quindi questo...
nel giro di pochissimo tempo il virus, siccome era un periodo che nessuno ancora faceva concerti in questa maniera, è diventato una realtà cittadina, poi regionale, poi italiana e poi internazionale. Venivano i gruppi da tutte le parti del mondo apposta per suonare al virus, considerata la scala del punk a un certo punto. Quindi io ero più grande e il virus è durato da quando io avevo 18 anni a quando avevo 22. Lì sono nati i CCCP.
Ecco, infatti, appunto, questo è un riferimento importante, quindi influenza anche italiana, poi internazionale. Noi raccontavamo in questi giorni che i CCCP sono nati a Berlino, ma che hanno radice ben radicate in Emilia-Romagna. Ecco, il tipo di interscambio che c'era fra le diverse realtà di movimento nel punk europeo, lei un po' l'ha accennato con il gruppo Virus.
Sì, vabbè, sì, certo. Parliamo di culture dell'underground, quindi culture che vivono in un mondo parallelo, mi sembra la maniera giusta per capire cosa vuol dire anche il tentativo del punk di nascondersi sempre un po' dietro per critica alla società dello spettacolo, per critica al voler fare carriera a tutti i costi col proprio messaggio, con la propria arte. Quindi è un mondo che era separato e i collegamenti a quell'epoca erano collegamenti molto stretti tra pochissimi punk giovani e giovane che si ritrovavano in quei pochi luoghi in cui si poteva essere punk, tra virgolette. Poi c'era un rapporto epistolare molto forte, quindi le lettere che si mandava avevano creato proprio una vera e propria scena, seppur fatta da pochissimi numeri di persone, era una scena molto coesa.
Mm-hmm. Quindi insomma c'erano veramente una scena coesa e tante influenze, no? Che andavano al di là dei confini nazionali italiani. E poi, giusto, no? Possiamo certamente dire così. E la produzione artistica dei CCCP sono anche caratterizzati dalla... come possiamo dire, fattore neomelodico, possiamo chiamarlo così. Lindo Ferretti, appunto uno dei membri della band, diceva: c'era un basso melodico, una chitarra grattugiata, una batteria elettrica e io urlavo sempre. Allora, c'è chi ha definito la loro musica sperimentale, dissonante, io mi sono anche permessa di ricordarlo in copertina. Secondo lei il neomelodico era compatibile con questa rappresentazione punk, in particolare della band?
Il punk è un collage, è un vero e proprio collage in cui tutti potevano prendere spunto da chiunque altro. Il famoso cut and mix, taglia e incolla, che adesso col computer è ben chiaro nel cervello di tutti quanti, allora era abbastanza una cosa inedita, e quindi nel punk ci andavano tutte le influenze della cultura popolare, soprattutto dentro alle canzoni, ma non soltanto le canzoni, perché il punk come espressione più diciamo clamorosa, quella più la punta dell'iceberg, che era la musica, ma in realtà Il punk scriveva, faceva delle autoproduzioni ed erano, per un disco uscito c'erano almeno 10, si dicevano punk zine infatti, che uscivano, quindi c'era una produzione di illustratori e scrittori. Io vengo fuori da quell'ambiente lì infatti, e così come i CCP, quindi avevano preso il mio melodico ed è stato un'illuminazione di un storico punk di Bologna che li aveva visti in una festa dell'Unità in un paesino dell'Emilia, e che aveva detto: ma voi siete bravissimi, perché non venite dentro al circuito punk? Ecco, questo fu
certamente. E le chiedo subito, ma allora lei dice questo fu, ma chi è stato punk come lei? Appunto abbiamo parlato di uno dei fondatori di questo importante centro virus di Milano, continua a esserlo anche oggi, anche in seguito?
Io all'inizio avevo detto che le culture dell'underground procedono con una timeline completamente diversa, con un mondo parallelo. Per noi punk fare carriera voleva dire perdere, voleva dire essere sconfitto. La carriera era vista come il diavolo, come un inferno. Noi avevamo una missione da compiere. Una missione era quella di portare il nostro messaggio alle persone che stavano male quanto noi. E questo è ciò che mi resta di fare,
portare questo messaggio. E un'ultima domanda, Marco Filo, fatta l'impennata della scena punk appunto anni 80, e naturalmente non si limitò al settore musicale, era un po' un'ideologia che ha influenzato diversi lettori, come anche la letteratura, ma anche la moda, la ribellione politica, anche la poesia. I suoi riferimenti personali di controcultura quali sono stati?
Io appunto a 22 anni, quando avevo tirato le cipolle addosso a Ferretti e Company, avevo rifiutato l'università. Io lavoravo dentro una libreria, la libreria Calusca di Primo Moroni. Primo Moroni era il fondatore di questa libreria, di cui io sono diventato allievo. Il primo libro che mi ha dato da leggere Primo Moroni, e lo scrivo anche nei libri, fu La Banda Bonneau. e da lì partì con una formazione di tipo molto legata a tutta gli studi e gli approfondimenti nel rapporto tra masse popolari e poteri, tipico degli anni 70. Io vengo da quella storia, diciamo di quella formazione. Nanni Balestrini mi insegnò a lavorare sui testi mischiando poesia e racconto orale. Quindi io direi che Nanni Balestrini è quello che, diciamo, dal punto di vista stilistico della scrittura, è quello che mi ha più influenzato. Naturalmente poi ci sono dei poeti che mi hanno aperto, dei poeti e poetesse che mi hanno aperto l'anima, e ancora adesso sono un grande appassionato di poesia, e qualche cosa con la nostra casa editrice Agenzia X riusciamo a fare, quasi 2 o 3 libri all'anno di poesia, tra cui uno di un poeta svizzero che uscirà tra breve, di Marko Miladinovic. E quindi la poesia, direi che il poeta che più mi ha colpito in assoluto è Allen Ginsberg,
sì. Allora, insomma, riferimenti sia che riguardano la letteratura che riguardano anche la poesia. E cosa dire? Grazie a Marco Filo.
Grazie a voi.
Scrittore editore, ricordo il titolo del suo ultimo libro, I Pirati dei Navigli, Bompiani editore. Grazie, il dossier torna domani con una nuova puntata. Grazie molte.